Radio Orizzonti in blu, la radio che ascolta me.
Giorno dopo giorno, l'approfondimento di Radio Orizzonti in blu.
Ben ritrovati cari radioascoltatori, oggi con me è il terzo venerdì del mese, c'è il dottor Antonio Morandi, mental coach, con la sua rubrica Smart Life.
Esatto.
Buongiorno e benvenuto.
Ciao Gianni, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Riprendiamo oggi, quest'oggi un argomento che abbiamo già trattato nelle due puntate precedenti, però parlandone
sembra che
vengono fuori tante cose,
sì,
no?
Sì, sì.
E parliamo nello specifico della comunicazione dei genitori con i figli per capire quali sono le tipologie di genitori consapevoli che dovrebbero andare meglio rispetto a quelli che invece non se ne curano
subiscono tanto. Tanto più quando i figli sono in età adolescenziale.
Esatto,
tra l'altro,
partiamo da qua.
Noi siamo figli del detto, no? L'appetito viene mangiando, per cui ogni volta che si fa un argomento interessante vengono fuori nuove idee, nuovi stimoli, quindi questo tema, che è anche abbastanza ricco, chiaramente ci mette nelle condizioni favorevoli ogni puntata di mettergli qualcosa, no? qualche novità. Genitori consapevoli, ma soprattutto l'idea che, così insomma, c'è in generale, che il genitore debba essere infallibile. Allora, il genitore non è infallibile, quindi essere un genitore affidabile, essere un genitore consapevole non vuol dire essere infallibile. Sbagliare è normale,
è umano,
ok? Non sapere qualcosa è altrettanto umano, quindi anche se tuo figlio ti pone una domanda alla quale non hai la risposta, per la quale non hai la risposta, una domanda imbarazzante che tocca un argomento che magari per voi in quella famiglia è tabù, anche svicolare dicendo no, questa informazione, questo tipo di argomento, sai che la nostra famiglia non si tratta, dà la sensazione di essere o non preparato, cioè di non voler rispondere, o di mettere al buio quel tipo di argomento, no? Quindi è chiaro che dipende dalle fasce di età, ma i bambini ormai sono talmente smart, talmente vivaci, che quando sono piccoli ti fanno le domande da adulti a volte, no? E un po' ti spiazzano, però trasmettere ai propri figli anche la capacità di mettersi in gioco e di ammettere le proprie debolezze fa in modo che anche il bambino, il figlio, si metta alla stessa maniera, no? Si metta alla pari, per cui sia come genitore dimostro una debolezza e l'ammetto senza nessun problema, trasmetto a mio figlio quell'idea che anche lui può fare altrettanto con me, quindi può essere anche lui trasparente, mostrare le sue debolezze, magari imparando anche dalle nostre, no? Quindi mettendoci proprio in un gioco di non chi vince perché io sono il papà quindi vinco,
certo.
Ma ascolto il tuo pensiero, ti do una risposta che può non essere quella completa, ma ti posso anche dichiarare in tutta trasparenza che sarò più preciso in un secondo momento cercando le informazioni che servono, e quindi anche mettersi a proprio agio senza avere quella paura di essere percepiti come non sono capace, non sono bravo. Trasmettiamo la nostra insicurezza senza nessun problema, no? Semmai cerchiamo di capire come mai nostro figlio è arrivato a toccare quell'argomento che non è un argomento della sua età, cioè voglio dire, ha visto un video su YouTube, ha visto in televisione, gli ha raccontato gli amici, è andato su internet a mia insaputa. Ecco, magari questa è qualche domanda da farsi, no? Cioè mio figlio, sì, come usa la tecnologia che oggi è a disposizione? Sto presidiando questo tema che molti genitori a volte lasciano il figlio in balia di internet per non occuparsene, no? Io faccio altro,
certo,
mio figlio davanti alla PlayStation, gioca e così, insomma, io ho più tempo per me. Non è proprio sano come approccio,
no,
mi viene da dire.
Volevo tornare indietro soltanto un pezzettino, per dire che anche riconoscere i nostri errori, no, con un figlio vuol dire mettersi, come dire, scendere dal piedestallo, ma
genitoriale, esatto.
Genitoriale, ma e essere colloquiale col figlio, anche perché chi non sbaglia?
Ma no.
Credo che sia inevitabile sbagliare, ed è bravo chi sbaglia meno possibile, non chi non sbaglia, perché non esiste.
C'è solo un modo per non sbagliare, non fare nulla. Se non fai nulla non sbagli,
ecco,
questa è la regola madre. Ma se fai qualcosa, il margine di errore ci può stare. D'altra parte io sono cresciuto in un'epoca professionale, tu sai che io ho 66 anni, per cui quando lavoravo io non c'era tutto quello che c'è oggi come tecnologia, e quindi a volte anche le risposte da dare a qualcuno non c'erano, perché non c'era il web, no? Google, metto la domanda, no, si andava a cercare in qualche altra maniera. Ma io sono stato cresciuto professionalmente con il detto che siamo pagati anche per sbagliare.
Eh beh, certo. No, e poi bisogna...
Non tanto, non troppo, ma voglio dire, uno che lavora sbaglia, ci sta. Basta prendere coscienza del proprio errore. Ecco, questo è importante.
Ecco, volevo dire un'altra cosa. Il fatto di... tu hai detto non fare niente, non sbagli.
Non sbagli mai.
Però... con un figlio se non fai niente è un errore.
Sì,
no?
Assolutamente, no, mi riferivo più all'aspetto aspetto professionale, no? Oppure nella vita. Non so cosa fare,
se
non faccio
assente,
niente.
Non
certo.
È un errore, è uno sbaglio.
No. Ecco, come quelli che dicono, no, assolutamente no. L'assenza è da penalizzare assolutamente. I genitori devono essere presenti, devono saper fare delle cose, sbagliando, perché si sbaglia, ma dall'errore ricavare una morale, insomma una sorta di strategia.
È una forma di insegnamento che per il figlio.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Un'altra cosa che mi sono sento d'accordo. Di dire è che a volte i genitori compiono questo errore di amare i figli non per quello che sono, ma per quello che fanno, o meglio per i risultati che ottengono. Se sei bravo a scuola, ho un certo tipo di rapporto con te, se non sei bravo a scuola, cambia il rapporto. Allora, questo è quello che fanno, non quello che sono. Anche lì andrebbe aperto un capitolone enorme su perché mio figlio non ha una buona prestazione scolastica, non perché non è intelligente, voglio dire, che magari ha un metodo di studio non efficace, no? Quindi operare sul metodo di studio, capire quali sono le materie che gli piacciono di più. Una volta ho posto la domanda al figlio di un mio amico che sta facendo le scuole elementari e gli ho chiesto qual era tra le materie quelle che gli piacevano di più, tra le materie che gli insegnavano, e lui mi ha risposto la geografia. E io gli ho chiesto, ti piace di più la geografia per la materia o per come ti viene insegnata? Cioè per come la spiega? Dice no, per la maestra come la spiega, perché la spiega bene, me la fa apprezzare, me la fa amare. E quindi questo orienta sempre il tema della comunicazione, no? Non è importante cosa, ma come. Allora, tutti i ragazzi sono intelligenti e che non tutti hanno lo stesso metodo di studio. Allora, studiare con un metodo, credo, personalmente lo dico sulla base della mia esperienza personale, e anche poi una responsabilità dei genitori, no? Capire se il metodo di studio che ha il figlio è adeguato, è efficace, se subisce distrazioni di qualsiasi natura, e aiutarlo in quel senso, no? Quindi ricordi anche la volta scorsa abbiamo detto giocare coi figli quando fanno i compiti, non vivendo come un momento drammatico, bisogna fare i compiti, no? Anche i genitori a volte dicono bisogna fare i compiti, no, un momento di gioco può essere anche divertente, può essere usato come, anche come sfida, no? Rispetto a studiare quella materia oggi mettendoci un po' meno della volta scorsa, così hai più tempo per giocare, portando lo stesso risultato. Cioè agire sulla leva del tempo, no? Sulla leva della qualità. Bisogna fare qualche strategia, qualche ragionamento in questo senso.
Va bene, facciamo uno stacchetto musicale adesso. Oh darling, what you doing and why you looking so sad? I know I never met you, I never treat you like that. Ooh, 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 ooh. There's a million different colors, no different than parlando di genitori consapevoli. Avevi ancora qualche cosa da dire su questo tema, Antonio?
Sì, cioè, una libreria intera su questo argomento. No, c'è un'altra
cosa. Anche perché
che...
siamo stati anche noi figli, siamo stati genitori, quindi abbiamo vissuto sulla nostra pelle.
Abbiamo provate tutte, Fra l'altro, proprio freschissima questa cosa. Tale per cui ho consigliato a queste persone che seguo come coach di ascoltare la trasmissione e eventualmente anche i podcast che sono registrati,
certo.
Proprio perché tutte e due hanno figli in età adolescenziale e tutte e due sono disperati, no? Ah, mio figlio, guarda, fa una roba, ascolta le mie trasmissioni, magari un qualche stimolo ti può arrivare,
certo.
Allora, l'altro tema che voglio affrontare oggi è il tema della comunicazione. Abbiamo già accennato tante volte in tanti modi diversi, però la comunicazione genitoriale è veramente molto importante. E allora un piccolo consiglio che posso dare per essere un pochino più attenti e un pochino anche più efficace nella comunicazione è quello di dare delle priorità, no? Stabilire priorità nel messaggio che io voglio trasmettere a mio figlio. E a questo proposito ho estrapolato una frase, almeno un pezzo tratto da un libro di un mio carissimo amico che si chiama Alessio Roberti, che ha scritto un libro proprio sulla comunicazione genitoriale, e dice provate a leggere questa frase e cercate di capire qual è il senso, no? Io la rileggo esattamente così come è stata scritta e poi chiedo agli ascoltatori se riescono a capire in questa frase qual era la priorità, cioè qual era il focus. Allora, la mamma dice alla figlia: Maria, ti vedo un po' distratta ultimamente, non vorrei che tu fossi troppo stanca con tutto quello che stai facendo. Tra l'altro, se dopo la palestra vieni a casa in bicicletta, rimettila in garage. Mi sembrava di avertelo già chiesto. La gara di domenica è andata bene, vero? E l'interrogazione di matematica andrà altrettanto bene? Sai quanto ci tiene papà che tu abbia dei bei voti, non come tuo fratello che ci ha fatto penare. Hai studiato almeno un paio di ore oggi? In questa frase qual è il focus?
Che la madre è troppo oscillante.
La madre è ansiosa e ansiogena, molto probabilmente.
Certo.
Ma il punto qual è? La bicicletta nel garage? Studiare? Non fare come tuo fratello?
Non si capisce.
Non si capisce.
Non si capisce.
Allora,
certo.
Qual è il messaggio chiave che io voglio trasmettere a mio figlio? Allora, io mi devo fare questa domanda. Se mi pongo la domanda, no? Cosa voglio che arrivi? Cioè, qual è il messaggio importante che io voglio trasmettere al mio interlocutore, in questo caso a mio figlio o a mia figlia? In base alla risposta che riesco a darmi, metto in priorità, in ordine di priorità, gli argomenti, no? Allora, la bicicletta nel garage è importante, sì, ma forse lo è meno rispetto a studiare o a portare a casa un bel voto a un'interrogazione, a una prestazione scolastica. Quindi questo è proprio un aiuto a farsi sempre la domanda, ma questo vale sempre in tutti gli ambiti comunicativi. La domanda è: cosa voglio far accadere, qual è l'obiettivo e come reagirei se io fossi chi riceve il messaggio, non chi lo invia? Cioè, se io fossi la Maria, cosa capirei di sto messaggio di mia madre? Forse poco. E inoltre, aggiungo, questo perché quelle famiglie che hanno più di un figlio è abbastanza, come dire, sconveniente, secondo me, porre paragoni tra figli. Cioè, guarda tuo fratello come bravo a scuola, ok?
Da non fare.
Oppure guarda tuo fratello, o come in questo caso, no? Tuo fratello ci ha fatto penare a scuola, mi raccomando, non fare come lui, che il papà ci tiene. Ecco, questi paragoni sono abbastanza sconvenienti, perché creano degli antagonismi, creano poi figli e figliastri, no? Come si usa dire. Quindi cerchiamo di evitare. Se mai condividiamo i successi di un figlio rispetto all'altro, non tanto per metterlo sul piedestallo, guarda tuo fratello come bravo, ma magari il fratello è bravo non perché è più intelligente, perché ha un metodo di studio più efficace, e allora magari imparare qualcosa, no? Cioè metterli anche a lavorare insieme, fare che uno aiuti l'altro non nello studio, cioè non studiare al suo posto, ma trasmettendo un po' di tecniche, un po' di strategie per studiare in modo più efficace. Lo dico perché sono figlio secondo di un fratello maggiore di 4 anni che, quando si studiava insieme, lui stava già facendo l'università, io mi stavo preparando per la maturità, e lui aveva un metodo di studio molto diverso dal mio, molto più efficace, ok?
Certo.
E aveva anche un bioritmo diverso dal mio. Lui studiava la notte, io studiavo al mattino, perché io di notte sono catatonico, invece lui dormiva poco, quindi lui studiava di notte e al mattino. Al di là di questo, però, lui mi ha molto aiutato nel metodo di studio. No, per esempio le sottolineature, fare dei riferimenti
dei
ai
richiami,
capitoli,
certo,
dei richiami, eccetera.
Certo.
Ho capito tanto da questa cosa, ma non perché fossimo in competizione, proprio perché ci volevamo aiutare.
Sì, poi conta anche un po' come dire, l'indole o la predisposizione che abbiamo verso materie piuttosto che altre, e quindi questo può portare anche, come dire, dei rendimenti migliori da una parte e meno validi dall'altra.
Assolutamente,
quindi,
sì. Infatti lui ha scelto una laurea in materie scientifiche, si è laureato alla Bocconi in economia e commercio, io ho fatto umanistica, sono andato in scienze politiche, quindi già due stili di studio, certo, molto diversi, certo, pur essendo quindi figlio degli stessi genitori, giuro, garantisco che siamo figli degli stessi genitori. E quindi questo proprio per dire che nelle famiglie a volte, involontariamente, perché è sempre involontario, si creano un po' di antagonismi, un po' di competizione. Ecco, stemperiamole per quanto è possibile, creiamo piuttosto delle alleanze, no? Dei giochi di squadra che possono essere anche molto interessanti.
Certo, certo.
E poi, quanto abbiamo ancora?
Un paio di minuti. No, mi viene in mente l'esempio di chi ha due gemelli.
Anche tanta lì, roba.
Non è detto che siano uguali, quindi magari non lo sono, e quindi i paragoni
assolutamente da evitare. Da evitare, assolutamente. Bene. Sì. Va bene il complimento, nel senso che
hai fatto bene. Questo non vuol dire non dirlo anche all'altro.
Esatto, assolutamente.
In un'altra occasione, magari. Quindi,
ecco, perché abbiamo sempre, proprio ieri anche parlavo di questa cosa a dei capi di azienda, sono persone che gestiscono altre persone, e dicevo, quando date un feedback o chiamate un colloquio a un vostro collaboratore per dirgli qualche cosa, no? Che può essere un riconoscimento positivo per un lavoro fatto bene, o a volte dire negativo perché ha fatto un lavoro mediocre,
certo,
partiamo sempre dai punti di forza, cioè quell'operatore, quell'impiegato non avrà sempre solo fatto errore, avrà fatto qualcosa di buono nella sua vita, no? Professionale, riscontiamoglielo. Cioè, questo lavoro è stato fatto bene per questi motivi, c'è un'area di miglioramento sulla quale ti invito a ragionare. Stessa cosa con i figli, cioè hai portato a casa 5 in matematica, come mai hai preso 5, hai preso 4, qual è secondo te la causa, cosa puoi fare domani per portare a casa almeno un 6 o un 7? Responsabilizziamoli, la risposta ce l'hanno, sicuro ce l'hanno, è che è più facile dire non lo so a volte, no?
Sì,
come mai hai preso 5? Non lo so.
Non lo so, magari non hai studiato abbastanza.
Fai finta di saperlo. Fai finta di saperlo, no? Quale potrebbe essere una risposta? Magari devo studiare di più. Brava, ecco. Vedi che la risposta ce l'hai.
Va bene, siamo in chiusura. Grazie Antonio Morandi.
Grazie a voi, come sempre.
Ci diamo appuntamento al primo venerdì di novembre per il prossimo. La prossima puntata.
Su un altro argomento, però lo teniamo ancora. Non facciamo spoiling, lasciamo in sospeso.
Va bene, grazie e buona giornata.
Buona giornata a tutti. Around about midnight, a gin and juice and he's a feeling fine. I come on morning, all sounds went up. Police, a man said the joint was shut. All the brothers getting busted outside. Undercover officer reading them the rights. A one-way ticket for your prison bound. The night the lights in Dallas went down. So how long you gotta wait until you get the keys to the mansion on the hill? A little bet, hopes a horse comes up.